Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together.
Se non è l'amore, sarà la bomba a tenerci uniti. Cantavano così negli anni Ottanta gli Smiths, quegli anni Ottanta in cui la bomba sembrava davvero essere un po' come Kaiser Soze, una di quelle leggende spaventose che si raccontano per far spaventare i bambini. Invece oggi è martedì, il mondo sta per finire, io non so cosa mettermi, che faccio, metto il completo elegante, quello che uso solo ai matrimoni, o mi metto in tuta che sto più comodo, oppure azzardo magari uno di quei costumi alla Lady Gaga che ci si può permettere giusto di fronte all'olocausto nucleare. Benvenuti, benvenuti nel regno di ciò che era indicibile e invece non lo è più. La bomba è lì e, come diceva Sir Winston Churchill, l'unica difesa contro la bomba atomica è trovarsi in un altro posto quando la sganceranno. Ma intanto la sgancerà o non la sgancerà? Questo è il problema e il tema del dibattito. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, c'è chi dice che bomba o non bomba arriveremo a Mosca. Il futuro del mondo sta in una palla di cristallo, ma la questione non è ciò che ci si riesce a intravedere o meno dentro, la questione è che il cristallo è fragile e basta niente per mandarlo in frantumi. che venga lanciata o meno, intanto la bomba è già qui, perché la bomba è paura, la bomba è la minaccia ed è un'arma psicologica. Lo sapeva Stalin, che nel 49 disse: la bomba atomica è quella cosa che serve a far paura a coloro che hanno i nervi fragili. Lo sapeva Stalin e lo sa anche Putin, che ora la minaccia contro l'Occidente, perverso portatore di satanismo e gender, praticamente un mix tra Pillon, Bin Laden e Padre Amort, ma con la faccia ancora più cattiva. Chi invece la bomba la lancerebbe subito senza farsi troppe menate è Kadyrov, che ha chiesto di usare l'atomica così, magari anche stamattina. Ieri però il Cremlino ha definito la richiesta di Kadyrov di usare l'atomica una richiesta emotiva. Emotiva, che fantastico eufemismo. Kadyrov è uno così emotivo che lancerebbe una testata da 10 chilotoni su quello con la Smart che gli ha ciulato il parcheggio a Grozny. Figuriamoci se invece gli ciulano il Donbass. E siccome è molto emotivo, invece di iscrivere i tre figli al tennis come facciamo tutti, ha deciso di mandarli al fronte. Tutti e tre, tre ragazzini di 14, 15 e 16 anni. Ecco, il mio sogno è che sti ragazzi decidano di reagire alle imposizioni del padre esattamente come fanno gli adolescenti di tutto il mondo. Magari nemmeno guardandoli in faccia come fanno gli adolescenti di tutto il mondo, magari continuando a giocare alla PlayStation come fanno gli adolescenti di tutto il mondo, e dire così, sussurrato, ma anche no: ehi boomer, ma vaffanculo, va! Insomma, c'è il dibattito sulla bomba sui giornali e c'è l'emergenza energetica che oggi tocca ancora a Draghi, ma che domani tocca alla Meloni. Allarmi, siamo fascisti, non siamo elettricisti. Bel casino, ci sono le bollette da pagare, come fare? Beh, ci sarebbe l'esempio della Germania che ha messo 200 miliardi di euro, ma è facile fare i sovranisti con i soldi degli altri. E dunque è Draghi che traccia il solco e la Meloni che lo difende. A chi l'agenda Draghi? A noi! Anche se la Meloni adesso si affretta a smentire, sta di fatto che ora che sta al governo la propaganda funziona un filo meno. E di fronte alle bollette da pagare conta poco se a pagare poi sono mamma o papà o genitore 1 e genitore 2, quindi per ora avanti con Cingolani che ci ha rassicurati, meno male per l'inverno siamo coperti, poi però ha precisato al netto di eventi catastrofici. Ma sì dai, cos'è che potrebbe andare storto? Quale evento catastrofico si potrebbe mai verificare? In fondo sta filando tutto liscio. Eventi catastrofici, per esempio la stampa ieri titolava: previsioni meteo, l'Italia rischia un inverno di neve e gelo intenso. Ecco, quando si dice la fortuna, l'anno scorso col gas sbocciavano le margherite a dicembre, quest'anno senza gas sbocceranno le stelle alpine a Foggia. Insomma, col culo che abbiamo ultimamente, ci sta che a giugno esplodano anche le condotte dell'Autan e andremo incontro a un'estate di tropico e zanzare intense. Ma io intanto devo chiudere rapidamente qui, perché devo dare la linea ai titoli delle 8 e poi ripartiamo tra poco con il Demone del Tardi.
It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. Oh. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands.
1, 2, 3,
come on. It's good morning time, it's good morning time, it's morning time.
Wake up.
It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time.
Wake up.
I know God made me.
Yeah.
I know He loves.
Le 8, le 8 e 3 minuti, eccoci qua la seconda parte del Demone del Tardi. Dopo l'introduzione della prima parte, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla Meloni e alla minaccia atomica. Attenzione però, perché se Putin ci minaccia con l'atomica, in questo momento c'è anche l'Uganda che ci minaccia con le mucche. Una storia meravigliosa che rimbalza oggi, anche se non con il dovuto rilievo, rilievo sui giornali la storia del generale ugandese e delle 100 mucche donate alla Meloni, che non può contare sul tesoretto per l'emergenza energetica, bensì sul dono di Muzi Kainerugaba, che non è un signor nessuno che arriva dall'Uganda, bensì il capo delle forze militari di terra ugandesi, nonché figlio del presidente ugandese. Che cosa ha fatto? Subito dopo la vittoria della Meloni ha twittato ai suoi 580.000 follower che intendeva regalare a Giorgia ben 100 mucche, ma non 100 mucche qualunque, 100 mucche, com'è che si chiamano, un coreba, una roba del genere, comunque mucche preziosissime che appartengono al patrimonio bovino ugandese, e fin qua eravamo sul piano della galanteria. Ma poi attenzione, perché ha aggiunto: se i romani non dovessero accettare le mucche, vuol dire che dovremo prendere Roma e ci metteremo pochi giorni. E ha aggiunto addirittura: il generale Annibale ha mancato di poco alla cattura di Roma 2000 anni fa, la prenderò io con le mucche e con l'amore. Dunque la minaccia ugandese che pesa sul governo italiano e sull'Italia tutta, speriamo che prevalga l'amore e non la guerra. Tutto questo ci porta, come dire, nel mondo fantastico del fascismo a cartoni animati, perché si continua a dibattere sarà fascismo o non sarà fascismo quello della Meloni. Diciamo che siamo al fascismo un po' cartoon, un po' perché l'altra sera Sallusti, non so se l'avete sentito, ha detto che se la Meloni farà qualcosa di fascista, lui andrà sui monti a combattere. Pensate, la resistenza 2.0, siamo passati da Pertini a Sallusti che si ritira a Cortina a combattere il nuovo fascismo della Meloni, un po' perché il coprotagonista del possibile fascismo meloniano è Salvini, e la Meloni e Salvini, come sappiamo, mettono in scena le nuove avventure di Fascia e Orso. Fascia e Orso, il Ministero dei Salumifici, il primo episodio è andato in onda in esclusiva su Boeing. E poi attenzione, perché adesso arriva anche Fascia Orso e il reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza di cui si scrive oggi molto sui giornali, perché per esempio vediamo la prima pagina di Libero: Grillo fa le sue BR, avanti brigate del reddito, il comico invita 3 milioni di percettori a unirsi contro chi vuole cancellare i sussidi. Il reddito di cittadinanza nel mirino del nuovo governo, Grillo che fonda le brigate del reddito, e risponde naturalmente Salvini. Ora, la prima cosa che è bene ricordare, che è divertente ricordare per cogliere la paradossale surrealtà della politica, è che il reddito di cittadinanza venne varato dal governo Conte 1, ovvero dal Movimento 5 Stelle e Salvini insieme, uniti come l'edera. Ora il reddito è vessillo del Movimento 5 Stelle ed è nemico giurato di Salvini. Ma intanto, che cosa ha fatto Salvini ieri per attaccare il reddito di cittadinanza? Ha fatto un tweet in cui denunciava: un immigrato marocchino con 7 mogli percepisce 8 redditi di cittadinanza. Pensate, immigrato marocchino poligamo con 7 mogli che prende 8 redditi di cittadinanza. Vergogna. E allora di fronte al tweet di Salvini, Mattia Feltri sul Buongiorno della Stampa ha fatto una piccola ricerca per vedere qual era la filiera che ha generato la notizia rilanciata da Salvini, e quindi ci spiega: la notizia è stata data con qualche prudenza da affariitaliani.it, che citava pugliapress.tv, dove il signor Antonio Pepe, coordinatore dell'associazione Autonomi e Partite IVA, sosteneva di averla sentita al bar. Ecco, cioè l'origine della notizia lanciata da Salvini era il bar intercettato da PugliaPress.tv, il bar che è un po' il New York Times di Salvini, che nel frattempo è stato mollato da Confindustria, che ha detto giammai alla flat tax e a qualunque intervento sulle pensioni, che sta per essere mollato, anzi è già di fatto un po' mollato pure dai nordisti in seno alla Lega, e che è alla ricerca, come in Diana Jones, di un ministero. Per chiudere sulle questioni che riguardano la politica, che incrociamo oggi sui giornali, si scrive ancora una volta molto del Partito Democratico. Il Corriere della Sera, per esempio, fa un punto su tutte le svolte congressuali che hanno caratterizzato la storia del PD e che ci portano fino a oggi, da Cosa Costituente, il travaglio a sinistra parola per parola, dalla Bolognina in avanti. Ogni crisi ha avuto la sua formula, svolta, costituente, agorà, eccetera eccetera. Insomma, c'è come sempre dibattito e travaglio in vista del congresso. Il più attivo su piazza è Bonaccini, che si candida a segretario del PD, ma già che c'è si candida anche a sostituire Simone Inzaghi sulla panchina del Inter. Ma sarà congresso oppure un'altra formula? X Factor no, l'ha detto Nardella, ma magari un reality di sopravvivenza invece sì, un reality con tutti i candidati alla segreteria che vengono paracadutati nel cortile di una grande fabbrica e devono affrontare le insidie degli operai incazzati per la cassa integrazione e l'aumento delle bollette. Chi riesce a sopravvivere diventa segretario del Partito Democratico, oppure il sorteggio, perché non c'è niente di più democratico della fortuna, ma siccome la fortuna è cieca mentre la sfiga ci vede benissimo, niente di più facile che tra 60 milioni di italiani il tagliando fortunato lo peschi chi? Lo peschi Renzi, che poi torna segretario del partito prendendosi tutto il 18% lasciato da Letta, come fece con la campanella. E poi c'è chi propone non uno ma due congressi, uno dei DS e uno della Margherita, due congressi che però non eleggono un segretario ma si scontrano nella piana di Capalbio come eserciti napoleonici per sancire in modo definitivo il predominio o della radice ex democristiana oppure di quella post comunista. Bella questa ipotesi con i tamburi, i pifferi, i franceschini a cavallo e i fanti di D'Alema con le baionette. C'è anche una sottoproposta, sempre nel nome della più ampia rappresentanza, che dice non solo due congressi che si scontrano in battaglia ma tutte le correnti. Il problema è che così verrebbe fuori un tabellone tipo Wimbledon e si arriverebbe alla finale a luglio del 2034, un po' tardi per i tempi di rinnovamento richiesti al partito. Ancora c'è chi propone di sciogliere il partito e formare una band di successo tipo i Maneskin, con non più Damiano nei Maneskin ma Provenzano dei Maneskin, e c'è chi ancora propone di affidarsi a un navigator. E il navigator ci riporta alla questione del reddito di cittadinanza, argomento affrontato per esempio da Leonardo Becchetti oggi nell'editoriale di Prima Pagina su Avvenire. Si può e si deve salvare il reddito di cittadinanza, dice Becchetti. Il dibattito attorno alla misura va depurato degli eccessi ideologici, ma tocca due questioni centrali nella definizione di un sistema economico capace di creare valore economico socialmente sostenibile: la costruzione di una rete robusta di protezione contro la povertà, in grado di offrire una rete di protezione agli scartati e i più deboli, e la creazione di condizioni che aiutino i cittadini a trovare un lavoro degno. I dati IMSS aggiornati al mese di agosto ci parlano di 2,5 milioni di persone coinvolte nel reddito di cittadinanza, per un importo medio a famiglia di 549 euro e per un costo allo Stato in tre anni di circa 22 miliardi di euro. La misura italiana colma il gap del nostro paese rispetto a iniziative simili assunte in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, ma è caratterizzata, scrive Becchetti, da alcuni difetti strutturali più volte sottolineati anche su queste pagine, quelle di Avvenire, a cominciare dalla sottorappresentazione della povertà dei nuclei familiari e dei residenti del Nord. L'istituzione della figura dei navigator rappresenta inoltre uno di quei tentativi dirigistici inefficaci e costosi con i quali si cala dall'alto una presunta soluzione alla questione dell'orientamento al lavoro, piuttosto che impegnarsi a valorizzare e accompagnare dal basso le buone pratiche virtuose, profit e non non profit che già esistono nella società e nel mercato. Insomma, di fronte alla polarizzazione reddito a tutti i costi oppure reddito giammai, Becchetti propone la strada di una razionale terza via in cui appunto si può e si deve salvare il reddito di cittadinanza correggendo i gravi errori di impostazione che lo hanno caratterizzato. Ci dà consolazione, chiude Becchetti, sapere che nel nostro paese una rete di salvataggio esiste ed è possibile. Perderla segnerebbe un passo indietro della nostra civiltà. Tenere assieme la rete di protezione eliminando i problemi di disincentivo all'occupazione è la sfida da vincere. Così sul reddito di cittadinanza, che è uno appunto degli argomenti di prima pagina, naturalmente non il principale, il titolo di prima pagina di Avvenire ci riporta naturalmente agli eventi della guerra e alla minaccia dell'escalation, il grido fermatevi, Avvenire che riprende le parole del Papa contro le minacce di uso dell'atomica, il duplice appello del Papa a Putin, fermi la spirale di violenza, e a Zelensky, consideri le proposte di pace. Degli argomenti che oggi vengono maggiormente trattati dai quotidiani a proposito di emergenze è ovviamente l'emergenza gas piano italiano, questo è il titolo del Corriere della Sera. UE vertice sul prezzo, la quotazione calata del 10%, l'allarme, depositi vuoti da febbraio se non si riducono i costumi. A pagina 3 Fabio Savelli parla del piano italiano, tetto ai prezzi per convincere l'Europa a fermare la speculazione. Oggi anche la stampa si occupa naturalmente delle conseguenze del problema energetico. Pagina 2, l'Italia in recessione, la corsa del gas gela la crescita, il tesoro prevede 3 trimestri negativi, c'è l'allerta dell'amministratore delegato di Eni Descalzi, difficile essere fiduciosi per l'inverno, a proposito di quello che poteva andare storto nella dichiarazione di Cingolani. La UE scrive ai governi, avverte Berlino, fondi comuni per lo scudo anti-rincari, in una lettera lo stop alla fuga in avanti dei tedeschi, Bretone Gentiloni, serve un nuovo SURE, ma von der Leyen si smarca. Naturalmente il gas, ma sulle prime pagine di oggi troviamo anche altri argomenti. Vediamo come apre il manifesto. In taglio alto ci sono le manifestazioni contro il caro vita, un falò di bollette, manifestazioni in 15 città, da Bologna a Cagliari, da Roma a Milano, ma il titolo principale è dedicato alle rivolte e alle proteste iraniane, i giorni dell'Iran è il titolo scelto oggi dal manifesto. Università iraniana in sciopero contro l'assedio e l'arresto di decine di studenti al Politecnico di Teheran, prosegue anche così la rivolta innescata dalla morte di Mahsa Amini, Khamenei accusa, c'è la regia di Stati Uniti e Israele in cella. L'italiana Alessia Piperno, e proprio all'arresto di Alessia Piperno è dedicato il titolo del giorno, una bella fotografia della travel blogger romana, il titolo è Liberatela. E anche Domani apre sull'arresto della ragazza, l'arresto di Alessia Piperno sposta, scrive Domani, la crisi dell'Iran in Occidente. La travel blogger italiana aveva sostenuto su Instagram le manifestazioni che stanno scuotendo il regime, la guida suprema Khamenei è di nuovo in colpa, Stati Uniti e Israele, gli interrogativi diplomatici per il futuro governo Meloni. Repubblica invece fa un altro titola sulla politica interna, assedio a Salvini, il leader della Lega nella tenaglia di un partito diviso e delle categorie produttive che lo abbandonano, l'alto là del presidente di Confindustria Bonomi, no a proposte immaginifiche su flat tax e pensioni. Naturalmente la presa di distanze di Bonomi, la ritroviamo anche sulla prima del Sole 24 Ore. Bonomi, no a follie sui conti, energia e debito, le priorità, il leader di Confindustria, no a flat tax, immaginifiche e prepensionamenti. Ma il titolo principale del Sole 24 Ore è dedicato all'emergenza bond. Il rinnovo del debito globale costa 1.000 miliardi di dollari in più, scenari finanziari, stretta monetaria e incertezze fanno aumentare i rendimenti dei titoli di governi e aziende. Da marzo a oggi la liquidità in circolazione è diminuita di 7.000 miliardi di dollari. Se diminuisce la liquidità, attenzione, perché diminuisce anche la popolazione italiana. Perché se ne parla, e soprattutto chi ne parla? Ne parla Il Foglio oggi in taglio alto, in un pezzo firmato da Giulio Meotti. L'allarme nel rapporto ONU sulla denatalità italiana: l'Italia crollerà a 36 milioni di abitanti, l'Italia si dimezzerà. Ora le previsioni 2022 della Population Division, il dipartimento dell'ONU che si occupa della popolazione, sono come la presa d'atto di uno smottamento. La popolazione italiana scenderà a 36,9 milioni in due generazioni, 3,1 milioni in meno rispetto alla previsione di tre anni fa, 22 milioni di abitanti in meno rispetto a oggi. Tra il 2050 e il 2060 arriverà l'Italia allo squilibrio di 350.000 nati contro 800.000 morti annui. Nel biennio 2018-2019 in 21 province italiane, un quarto del totale, ci sono state 200 morti ogni 100 nati, 47 province con 150-200 morti ogni 100 nati, 38 province con 100-150 morti ogni 100 nati, i 4.400 comuni con meno di 3.000 abitanti, che rappresentano il 56% del totale, saranno i primi a svuotarsi nel giro di una generazione. Le regioni crolleranno a velocità diverse: Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Lazio perderanno dal 10 al 20% della popolazione, dal 20 al 30% il crollo di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Marche, Umbria, Abruzzo e Campania, dal 30 al 40% in meno invece la popolazione di Sicilia, Calabria, Puglia, Molise e Sardegna, infine la Basilicata che perderà oltre il 40%. Alla fine del secolo, questa è la previsione contenuta nel rapporto dell'ONU, l'Italia tornerà ad avere gli abitanti che aveva nel 1883. Più che numeri, commenta Giulio Meotti, lapidi sulla società italiana. Il titolo in rosso invece, firmato dal direttore Claudio Ciarrasa sulla prima del Foglio, è il governo del not to be, non come Salvini, non come Le Pen, non come Orban, non come Trump, non come Truss e Draghi. Il populismo tossico alimentato da Meloni and Company alla prova di una grande riconversione, il non farò. Una delle notizie che troviamo su diverse prime pagine dei quotidiani è quello della marcia indietro precipitosa che ha dovuto fare Liz Truss, citata poco fa nel titolo del Foglio. Liz Truss e il suo abbassamento delle tasse per i ricchi, che aveva contribuito a scatenare la tempesta perfetta sulle finanze inglesi. Luigi Ippolito, corrispondente da Londra per il Corriere della Sera, racconta della retromarcia di Truss sulle tasse, ma la fronda non si ferma. Clamorosa retromarcia del governo di Liz Truss: dopo soli 10 giorni dall'annuncio, il cavaliere dello scacchiere ha deciso di non procedere all'eliminazione dell'aliquota massima del 45% sui redditi più alti. Si trattava della misura più controversa di un pacchetto fiscale da 45 miliardi di sterline, che aveva provocato il panico sui mercati finanziari e mandato a picco la valuta britannica, nonché le quotazioni dei titoli di Stato. Ha causato un po' di turbolenza, ha detto il cancelliere dello scacchiere nel suo discorso di ieri al congresso del partito di conservatore, con una frase, scrive Ippolito, che si candida a essere l'understatement dell'anno. Ma il cancelliere ha difeso il grosso della sua manovra fiscale, ammettendo solo che che la questione dell'aliquota al 45% stava diventando una distrazione rispetto a quello che è un piano che lui continua a ritenere in effetti molto solido. In effetti si tratta di una retromarcia più che altro simbolica sul piano economico. La cancellazione dell'aliquota aggiuntiva per i redditi oltre le 150.000 sterline vale solo 2 miliardi sull'intero pacchetto di tagli, ma la misura era stata accolta particolarmente male dal momento in cui favoriva i ricchi, quando la popolazione le prese col caro vita e l'impennata dei costi energetici. Liz Truss ha quindi deciso di fare questa concessione per salvare il resto della sua manovra fiscale, che include anche il taglio di un punto dell'aliquota base, la riduzione dei contributi sociali a carico dei lavoratori e la rinuncia ad alzare le imposte sulle aziende dal 19 al 23%. Gli sgravi fiscali sono infatti un obiettivo ideologico irrinunciabile per la premier conservatrice e per il suo cancelliere, che li considerano la strategia per rilanciare la crescita di un'economia sull'orlo della recessione. Il problema è che questo massiccio taglio delle tasse verrebbe finanziato facendo ulteriore debito in un contesto di alta inflazione e rialzo dei tassi di interessi, una ricetta decisamente poco ortodossa che ha fatto temere per la tenuta delle finanze pubbliche britanniche, e dunque ora anche le altre misure della manovra fiscale potrebbero finire sotto pressione. La riduzione dei contributi e l'aliquota sulle imprese valgono assieme ben 30 miliardi. Tutta la manovra resta nel mirino non solo dei mercati finanziari ma anche del partito conservatore stesso, che sostiene fino in fondo le scelte della neo premier. Visto che oggi abbiamo descritto diversi scenari che ci propongono come orizzonte il mondo dei Neanderthal, eccolo qua: Svante Paabo, scienziato svedese, uno dei fondatori della paleogenetica, definito enfaticamente da Repubblica l'Indiana Jones del Genova, che è il nuovo premio Nobel per la medicina, per aver svelato e sequenziato il DNA proprio dei Neanderthal. Naturalmente poi ci sono le notizie che riguardano la guerra, che rimbalzano sulle prime pagine dei quotidiani. Siamo su Repubblica: Mosca ammette un'altra sconfitta, gli ucraini avanzano anche a Kherson. Ci sono le notizie che arrivano dal terreno e le conseguenze di quanto accade sul terreno. Qui siamo sulla prima pagina della Stampa: gli Stati Uniti a Mosca, usate la bomba e annienteremo il vostro esercito. Il commento è affidato ad Anna Zaffesova. Caos al Cremlino, e un caos al Cremlino che genera uno zar ancora più pericoloso. Sono le 8:26, siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata del Demone del Tardi, e allora cito un paio di notizie di musica che arrivano dai quotidiani di oggi. Sulla prima di Repubblica c'è Bruce Springsteen con il nuovo album che batte un cuore soul, mentre invece sul Fatto Quotidiano di ieri, per la verità non di oggi, si anticipa l'anniversario di domani, che saranno i 60 anni. Mamma mia, che paura, che spavento, che orrore! 60 anni dalla pubblicazione di Love Me Do, il primo album dei Beatles. E per un anniversario musicale di domani, che magari torneremo a celebrare domani, un anniversario musicale dell'altro ieri, perché 40 anni fa, fa un po' meno impressione ma fa comunque impressione, usciva questo disco straordinario che si chiamava The Night Fly, aperto da New Frontier, album bellissimo di Donald Fagen, con cui chiudiamo la puntata di oggi del Demone del Tardi, così sistemiamo tutto quanto lo studio per l'arrivo di Prisma. Visto che non ho speso una parola sullo sport e ho citato la panchina dell'Inter solo perché Inzaghi potrebbe essere sostituito da Bonaccini, eccolo il titolo della Gazzetta dello Sport, un titolo di Inter Pride: fate l'Inter, Inzaghi ora o mai più. luce, anche il Milan con la sua difesa a pezzi, la Juve che è pronta a riabbracciare Chiesa, insomma cose così sul fronte del pallone. Vi lascio con due minuti di Donald Fagen, ci vediamo domani mattina, ci sentiamo come sempre qui al Demone del Tardi. Grazie a tutti, buona giornata e buon ascolto.